Radio Nuova Trieste. Concerto spirituale. Lo spirito in musica.
Vi invitiamo ora all'ascolto del concerto catechesi di sabato 21 dicembre 2024, promosso dalla Commissione Diocesana per la Liturgia e la Musica Sacra San Giusto Martire, dalla Diocesi di Trieste, dalla Fondazione Brusutti e in collaborazione con Piano Pecar Center, presso la chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Taumaturgo, a Trieste, sul tema «Ci è stato dato un figlio», dal libro del profeta Isaia, capitolo 9, versetto 5. Diventiamo cantori di speranza. Ospiti, Monsignor Marco Frisina, biblista e compositore musicale. Maestro Giovanni Campello, organista, il coro Musica Insieme, diretti dal maestro Fabio Marino. Parte introduttiva del concerto.
Chiediamo la vostra attenzione, vi chiediamo un po' di raccoglimento e di spegnere i cellulari. Ora invocheremo lo Spirito Santo. Chiedo a Don Davide Kersigla di raggiungermi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vogliamo invocare lo Spirito perché questo non sia solo un concerto, ma sia una catechesi che possa essere anche un momento di preghiera per tutti quanti noi in preparazione al grande giubileo del 2025. O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori. Voce e mente si accordino nel ritmo della lode. Il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte di eterno amore. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come Presidente della Commissione per la Liturgia e la Musica Sacra, abbiamo pensato, insieme con Don Marco Eugenio Brusutti, di offrire questo che è un concerto catechesi sul tema della speranza, il tema di quest'anno giubilare, e lo facciamo iniziando con la musica, che è uno dei linguaggi liturgici per eccellenza. Anzi, io direi che il giubileo è musica, perché la parola giubileo nasce proprio da un termine musicale. Jubilus è in realtà un termine che nasce da una parola ebraica, Yobel, che è il nome del corno di ariete con il quale, con il suo suono, si indiceva l'anno di grazia del Signore al tempo degli ebrei. E allora, qual è il linguaggio migliore che la musica per poter iniziare e riflettere e meditare sul giubileo e sul tema della speranza? Allora la nostra diocesi, come tutte le diocesi, inizieranno il giubileo, apriranno solennemente il giubileo attraverso una celebrazione che avverrà domenica prossima, il 29 dicembre, alle ore 15:30, a partire dalla chiesa di Montuzza, e con la processione che porterà come un pellegrinaggio verso la chiesa cattedrale, che è una delle chiese giubilari della nostra diocesi. e lì faremo memoria del battesimo e celebreremo la Santa Messa solenne, che sarebbe bello essere, che sia veramente una celebrazione corale, una celebrazione che nasce e che fa vivere tutta la diocesi insieme, un sol cuore e una sola anima. E questa celebrazione inizierà proprio con l'inno del Giubileo che oggi ascolteremo e, se lo sappiamo già, lo canteremo, e potrebbe essere veramente l'inizio, la preparazione, il prodromo di quella che è l'anno giubilare per la nostra diocesi.
Thank you.
Signore e signori, eccellenza, buonasera. Ci è stato dato un figlio. Diventiamo cantori di speranza. Il concerto catechesi è stato realizzato con il patrocinio della Diocesi di Trieste in collaborazione con la Commissione Diocesana per la Liturgia e la Musica Sacra San Giusto Martire e la Fondazione Brusutti. Un particolare ringraziamento per l'aiuto va a Pekar Pianoforti e al Grand Hotel Ai Duchi. Un particolare ringraziamento va anche al parroco della chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Taumaturgo che ci ospita, Monsignor Roberto Rosa. Ancora ringraziamo il maestro Enrico Perini, i sacerdoti vicari della parrocchia e gli aiuti della stessa comunità. Il nostro più caloroso benvenuto va al vescovo della diocesi di Trieste, Monsignor Enrico Trivisi. E a tutti voi, benvenuti a questa serata di spiritualità e musica. Abbiamo ascoltato Stillate cieli. Permettetemi di presentare l'organico strumentale e vocale che ci sosterrà in questa meditazione unica. Gabriele Boscarato, maestro di tromba, nato l'8 dicembre 1994. Inizia gli studi sotto la guida del maestro Roberto Caterini, diplomato al Conservatorio Tartini di Trieste sotto la guida del maestro Mauri Ferrari. Ha conseguito diversi Meisterclass con maestri internazionali quali Panzarella, Barnes, Braito, Maniero. Fa parte dell'organico dell'Orchestra del Teatro Verdi di Trieste e dell'Orchestra di Padova e del Veneto, nonché l'Orchestra Filarmonica Veneta e del Teatro Nazionale Croato di Fiume. Anna Poropat, alla tromba. Nata a Trieste il 30 giugno 2002, giovanissima allieva di tromba presso il Conservatorio Tartini di Trieste. Si è diplomata al Liceo Musicale Carducci Dante di Trieste. Varie le collaborazioni in occasione della Festa della Repubblica per la 55esima Barcolana con la Brass Band. Fa parte dell'organico della Civica Orchestra di Fiati del Teatro Verdi di Trieste, diretta dal maestro Matteo Fermi. È anche cantante nell'organico del coro Giovane in Canto, diretto dal maestro Aglaia Merkel. Gruppo corale Musica Insieme. È un coro polifonico, nato nel 1999, grazie all'iniziativa e alla sensibilità del maestro Renzo Simonetto, con l'intento di collegare alla passione personale per il canto, al lavoro di preparazione tecnica vocale, il fine di raccontare la fede in musica, l'esperienza biblico-valoriale cristiana nel canto. Il gruppo è composto da 55 elementi, con una formazione capace di modularsi tanto per il canto lirico quanto per quello sacro e per quello teatrale. La particolarità del coro è la proposta di concerti in meditazione, dove la musica e il canto si fondono con testi spirituali e letterari. Le numerose tournée in Francia, Spagna, Canada e Brasile lo portano ad essere conosciuto e stimato a livello internazionale. Fa parte del progetto di Fondazione Brusutti. Sabato 14 dicembre scorso hanno cantato per Papa Francesco in occasione dell'udienza per i malati leucemici nell'Aula Paolo VI in Vaticano. Giovanni Campello, maestro organista del concerto. Nato a Campo San Piero, Padova, il 14 aprile 1960. Diploma di organo, diploma di musica corale. Docente di armonia presso l'Istituto Liceo Musicale Giorgione di Castelfranco Veneto. docente presso l'Istituto di Musica Sacra della Diocesi di Treviso, organista di fama internazionale. Fabio Marino, maestro direttore del concerto, nato a Melito Porto Salvo, Reggio Calabria, il 19 dicembre 1968, diploma in flauto, direttore di coro e orchestra, virtuoso di flauto, fondatore di una banda giovanile a Tombolo, direttore della banda dell'Arma Alpina San Francesco di Cittadella, direttore dal 2023 del gruppo corale Musica Insieme, luogotenente e appartenente al Corpo della Guardia di Finanza. Monsignor Marco Frisina, classe 1954, diplomato in composizione presso il Conservatorio di Santa Cecilia. Ha compiuto gli studi teologici presso la Pontificia Università Gregoriana. Ha poi conseguito la licenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico, consultore del Dicastero dell'Evangelizzazione, rettore della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, conosciuto compositore, direttore di orchestra e di coro, autore di numerosi celebri canti liturgici, fondatore e direttore del coro della Diocesi di Roma, direttore della Pontificia Cappella Musicale Lateranense, direttore artistico del concerto Con i poveri e per i poveri che si tiene ogni anno nell'Aula Paolo VI in Vaticano. È insigne accademico virtuoso, ordinario della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Letteratura dei Virtuosi al Pantheon.
Introduco questa serata parlando della musica prima. Bisogna stare attenti perché siamo talmente abituati alla musica, siamo talmente abituati a sentirla, anche a subirla, e che non ci riflettiamo, che non ci pensiamo più come una realtà importante, anche spiritualmente necessaria. Ce lo ricorda la Chiesa che usa la musica nella liturgia. Innanzitutto, che cos'è la musica? In realtà, se ci sono qui dei fisici, ci potrebbero raccontare come le vibrazioni, semplicemente, le vibrazioni producono suoni e noi siamo circondati da vibrazioni. Facciamo un esempio immediato. Se io adesso percuoto una corda, per esempio il do basso del pianoforte, risuoneranno degli armonici, dei suoni che sono semplicemente vibrazioni di questa corda, ma che hanno un ordine tra loro. Se voi state attenti, si sentono altri suoni dentro. In realtà, il Signore ha creato la musica così. Se una corda vibra, produce una famiglia di suoni, chiamati suoni armonici, che sono in un rapporto tra loro sempre fisso. Sono questi. Sono tutti presenti in quel... Ed è strano, no? Che i primi cinque armonici producono un accordo perfetto maggiore, questo. È una firma, una delle tante firme che Dio pone nella creazione. Come la sezione aurea, come altre realtà di armonia universale. E noi usiamo per esempio termini come armonia, che è un termine musicale, sintonia, termine musicale, intonato, anche nei colori, no? È un termine musicale. Stonato è un termine musicale rovescio, che indica una musica sbagliata. Vuol dire quindi che queste vibrazioni, questi suoni che ci circondano, diventano per noi un modo di conoscere, un modo di comprendere. Vi faccio un esempio. Sentite la campana. Quasi un minuto. Ma se io faccio questo, cosa pensate? Una cosa allegra o una cosa cupa? Cupa, no? Magari da thriller, no? Sembra che un assassino stia avvicinandosi. Perché? Per quale ragione? Sono suoni. Quando Vivaldi descrive la primavera nelle quattro stagioni, per imitare ciò che la primavera produce in noi, quindi la gioia, la vita che torna, gli uccelli che cantano, vi ricordate, no? Usa, non certo non usa, non fa questo, no? Quindi questi suoni invece sono luce, sono luminosi, no? Gli armonici più acuti ci suggeriscono luce e serenità. Beethoven scrive la Sinfonia Pastorale, la sesta, descrivendo la sua gioia quando andava nel Prater a Vienna, nel parco di Vienna, e sentiva la natura come consolatrice, che l'accoglieva, che dissipava i suoi turbamenti. E questa sinfonia, no? Sentite che lui usa un tema dolce. Perché questo deve farci questo effetto? Ecco il mistero della musica. La musica agisce sul nostro inconscio, sui nostri ricordi, sulle nostre sensazioni, e su quello ci suggerisce idee, pensieri, emozioni. Quindi è molto particolare la forza che la musica ha, è anche molto pericolosa, perché come suscita emozioni positive, può suscitare anche emozioni negative. Non è un caso che gli antichi usavano gli strumenti per esortare alla guerra i soldati, no? No? Gli allarmi, no? Venivano incitati alla violenza, alla guerra. Diciamo un po' come succede ai nostri giovani che vanno ai concerti, ai rave party, insomma, ecco, non è che è molto diverso. Ossia, certi ritmi, certe musiche, certi suoni possono eccitare al punto tale da perdere il controllo. Pensate alla potenza che può avere la musica. Al contrario, certi suoni, certa musica invece ci può calmare. Ricordate sulla Bibbia, Saul suonava la cetra e calmava la frenia di Saul. Saul aveva problemi psicologici, probabilmente era depresso, chissà, insomma, la musica di Davide lo aiutava. Ma certamente, vi faccio sentire ad esempio il secondo movimento dell'ultimo concerto di Mozart per pianoforte e orchestra, chiaramente è musica che ti rappacifica, che ti calma. Sentite che musica serena, questa è una musica, si può anche addormentare uno sentendo. Allora vedete, la musica ha un valore espressivo grande, ma ha anche un valore umano, spirituale. La ragione è che siamo fatti così, siamo fatti di anima e corpo, e il nostro corpo sente la musica, la percepisce. Percepisce questo. Le vibrazioni ci toccano totalmente. Se voi state qui vicino sentireste veramente che le corde vibrano dentro di noi. Un'altra cosa, noi diciamo gli uccelli cantano, no? Quante volte usiamo questo termine? Quando arriverà marzo-aprile gli uccelli cominciano a costruire il nido in campagna e così cominciamo a sentire il loro canto sempre di più fino a giugno, no? Fino a maggio-giugno in cui c'è il trionfo del... Ma loro cantano? Non cantano gli uccelli, fanno dei versi. E l'uomo dice cantano. Attenzione, l'uomo, la musica è dell'uomo, l'uomo se l'ha inventata. La musica in natura non esiste come tale, esistono i suoni, ma l'uomo li percepisce come un linguaggio. Un linguaggio. Questo è una delle prove, secondo me, più belle, come avviene per tutte le arti, che l'uomo ha un'anima, ed ha un'anima fatta a immagine di qualcun altro, non è riconducibile semplicemente alle necessità fisiche e materiali. L'uomo porta dentro qualcosa di talmente alto che trasforma tutto ciò che percepisce in un linguaggio superiore. E noi diciamo gli uccelli cantano, e Vivaldi ha potuto scrivere le quattro stagioni dando voce a quello che la natura può suggerirci, ma che non è la musica, sono versi, suoni, sensazioni, ma che per l'uomo sono linguaggio, e linguaggio straordinario che ci parla di pace, di armonia, di gioia, anche di dolore, di sofferenza. Tutto ciò che ci circonda, l'uomo lo può trasformare in informazioni profonde, in linguaggio, addirittura in poesia. L'uomo vive di queste cose, l'uomo non vive di ciò che mangia, l'uomo vive di questo. Toglietegli questo all'uomo e l'uomo degrada sempre di più allo stato animale fino a morire. Una cosa adesso, che è un passo ulteriore, poi direte ma che c'entra questo, poi vi accorgerete che cosa significa alla fine. I nostri giovani, qua vedo diversi, credo papà e mamme, no? Abbiamo i nostri giovani che a una certa età soffrono di una monomania che è l'innamoramento, no? Cosa succede quando ci si innamora? innanzitutto si diventa tutti strani, no? Soprattutto i giovani, ma io dico, gli adulti sono molto peggio, eh? I giovani sono più equilibrati in questo. Ma il giovane, magari un maschio, passa dallo stato selvatico al damerino, avete notato? Cosa succede? Una trasformazione strana. Prima non si cambia, non si pettina, va in giro strappato, poi improvvisamente lo vedete, si cambia due volte, tre volte al giorno, si pettina tutto, si cerca tutto, si profuma addirittura. Che è successo? Niente. Ha trovato una ragazza e si è innamorato. La qualità della persona improvvisamente deve avere questo upgrade, diciamo, questo rinnovamento di qualità. E non solo, se voi assistete a quando scrivono i biglietti o si sentono al telefono, cominciano anche a dire cose che non hanno mai detto, parole ricercate, magari qualche canzone citata come una poesia o cose del... cioè diventano anche poeti in maniera a volte goffa, ma anche poeti. Si direbbe che l'amore trasforma la persona in poeta e in una qualità superiore che lo esige proprio questa realtà che è l'amore, la relazione con un'altra persona, una relazione che condiziona, dicevo, una monomania, perché poi diventa così, però che eleva. E non solo, la musica diventa uno strumento di comunicazione ideale per gli innamorati. Tutti noi abbiamo nella nostra memoria delle musiche che ci ricordano cose belle, magari anche quando ci siamo incontrati con nostra moglie o nostro marito, o un momento bello della vita, o un ricordo d'infanzia. La musica ha una potenza perché stampa proprio, incide nella memoria affettiva i ricordi. E la musica diventa per l'amore il veicolo ideale, perché ti commuove, perché ti tocca dentro. Non è un caso che si facevano le serenate, no, all'amata. Adesso non si usa più, qualcuno sta ricominciando a farle, io lo so di questo, ma la serenata che cos'era? Era musica che serviva a dire ciò che nessuno aveva il coraggio di dire. Allora, una canzone. E questo era un linguaggio universale che andava bene sempre e che commuoveva sicuramente l'altra persona. Si canta per amore, anzi si direbbe che si canta solo per amore. Cosa sarebbe l'inno nazionale senza musica? Avete visto, no, le Olimpiadi? Tutti commossi perché, no? Tutti commossi perché c'è l'inno nazionale. Ma se invece di fare con la musica l'inno si leggesse, non commuoverebbe più nessuno. Immagina lì Fratelli d'Italia, Italia si attesta, ci vuole la musica. La squadra viene esortata al gol dal canto dei tifosi nello stadio. La musica ha questo potere di unificare e non fanno neanche le prove. Cosa succede? Il cuore, l'amore per la squadra, come l'amore di patria, spinge. La musica ha questo potere di unificare. Faccio un esempio. Ci sono dei miei canti che conoscete tutti, credo. Alcuni anche li ascolterete, ma ci sono alcuni che sono diffusi nel mondo in maniera anche per me misteriosa, ma è così. Se io faccio... Lo conoscete questo? E ve lo ricordate pure, se lo attacco lo cantate? Jesus Christ. Capite che quanto è pericolosa questa cosa, sì, è pericolosissima, che lo posso fare in Africa anche e succede la stessa cosa. Vi faccio un altro esempio. Ve lo ricordate? Paradiso, paradiso, preferisco il paradiso. Come fate a ricordarvi le parole di una cosa? Ecco un altro potere della musica, ci fa ricordare parole, concetti, idee e unifica tutti, unifica. Ora perché qui siete, credo, tutti italiani, può essere che ci sia anche qualcuno, ma se ci fossero degli stranieri canterebbero anche loro. Questo è un altro potere della musica, la musica non conosce limiti. Non ha muri, abbatte tutto e viaggia al di là, più veloce del suono si direbbe, viaggia al di là anche degli strumenti soliti di comunicazione. Ecco allora, facciamo un altro passo, questa volta entriamo, ecco perché nella scrittura si parla tanto di musica. Ecco perché c'è un libro intero di canti, che è il Salterio. Non solo, ma nei libri storici ci sono dei cantici, dei canti. Il passaggio del Mar Rosso, di Esodo 14, viene riraccontato nel capitolo 15 in poesia e in canto. Dopo aver raccontato il passaggio del mare, dice Esodo 15, e allora Mosè intona un canto e comincia quello: voglio cantare in onore del Signore perché ammirabilmente ci ho fatto, eccetera. Il canto del mare, il canto del passaggio del mare. E così il cantico di Anna, vi ricordate? Anna, dopo che nasce Samuele, intona un cantico di ringraziamento. Così le benedizioni di Giacobbe, così il cantico di Giuditta o quello di Giudici, di Deborah, è pieno. In questi giorni, nei Vangeli, c'è il Vangelo dell'infanzia di Luca, ci sono i cantici di Maria, Magnificat, il cantico di Zaccaria, Benedictus, addirittura il vecchio Simeone canta, ora lascia il Signore che il tuo servo. E c'erano gli angeli che non vedevano l'ora, 24 notte, non vedevano l'ora di intonare il Gloria dopo millenni di attesa. Dice: subito si aprì il cielo e gli angeli cantano Gloria a Dio nell'alto dei cieli. I cantici che sono presenti nella Bibbia sono l'espressione di lode di un'esperienza di Dio che viene prima raccontata. Noi viviamo una forte esperienza, in questo caso di Dio, e allora, come fa Maria, e allora intoniamo il nostro cantico. I salmi sono tutti nati dopo una grande esperienza, anche dolorosa, con Dio. Ma una grande esperienza mistica, si direbbe, fanno nascere i salmi. Se voi leggete i titoli dei salmi, ne spiegano proprio l'origine. Ecco perché nella liturgia tutto questo prende posto. Prende posto non perché dobbiamo abbellire la liturgia con qualcosa, ma perché il popolo di Dio ha il diritto, dovere, di esprimere la sua lode a Dio e il suo atto d'amore a Dio. E lo fa usando la musica, perché la musica è quel linguaggio così forte che coinvolge tutto noi stessi, coinvolge l'anima, la mente, il cuore, il corpo, tutto nel canto. Capite allora che in questo senso il canto liturgico non è, se io uso le parole del concilio, è parte integrante dell'azione liturgica e non è soltanto un abbellimento, non è un estraneo, qualcosa di estraneo che noi inseriamo. Tant'è vero che ci sono le antifone sui libri liturgici che ci suggeriscono il canto da fare, ci sono gli inni, ci sono tutti i testi che dovrebbero essere quelli di riferimento per il canto liturgico, che non sono semplicemente così la scelta di quello che mi piace, no, ma è ciò che la Chiesa sceglie per pregare. È il canto della Chiesa al Signore, il canto della sposa al suo sposo, è preghiera cantata. E la liturgia in sé, voi sapete, è un segno di speranza, anzi è il modo più bello con cui noi mettiamo in atto la nostra speranza. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Diciamo sempre questo durante la messa, nell'attesa della tua venuta. Le liturgie che celebriamo sono già una esperienza qui sulla terra di ciò che ci attende. È già mettere in pratica un poco di paradiso che dopo godremo completamente. Qui in speranza e lì ormai in certezza. Ma questa speranza non è vuota, è piena. Ecco perché cantiamo. Se voi leggete l'Apocalisse si canta sempre, in paradiso si canta sempre. Bisogna arrivarci intonati, se no facciamo brutta figura e non ci fanno manco entrare. Oppure ci mandano in purgatorio a fare gli esami di riparazione. Però bisogna entrarci intonati come? Così come vuole il canto liturgico, intonati nella lode di Dio, nella vita che diventa lode. Io sono rettore della Basilica di Santa Cecilia, dove c'è la nostra patrona, la patrona dei musicisti, sta proprio lì, col corpo, c'è il corpo conservato miracolosamente, ma sta lì. E Cecilia è santa patrona dei musicisti, non perché sapesse cantare bene, non sappiamo, può darsi, ma sicuramente perché, come dice la Passio, che racconta la sua morte, questa martire aveva donato a Dio tutta se stessa. E dice proprio questo: io non che non sia mai confusa in eterno, perché il mio cuore immacolato è tuo. Quindi è patrona della musica per il suo amore, per la sua lode, per la sua vita fatta lode. Vedete che la speranza è proprio questo. E quando cantiamo noi l'affermiamo questa speranza. E noi dobbiamo cantare bene per assomigliare il più possibile al paradiso. Ci riusciamo più o meno, no? Ci si prova, vero? Ma questo tutti, anche voi, ci si prova. Nel concilio uno degli argomenti che ritornano sempre anche nel decreto di applicazione musica in sacra è il concetto di partecipazione, ovvero sia il popolo di Dio deve partecipare cantando, perché sennò diventa un soprammobile che sta sulla panca, cantando. E questo perché? Non perché bisogna fare, che ne so, cantare tutti, non per questo, ma perché è l'espressione del credente che ama Dio. Come dicono i salmi, canterò in eterno la sua misericordia, oppure voglio cantare in onore del Signore, canterò al Signore un canto nuovo, cioè sempre, continuamente sui salmi. Sembra di stare a Sanremo quando si leggono i salmi, no? Tutti cantano. Ma è così, tutti cantano e tutti devono cantare. Spero che anche il vescovo canti, canta, meno male perché sennò facevo brutta figura. Ma perché dico questo? Perché i preti devono cantare. Non so se i preti presenti, se ci sono, cantano. Non vuole essere un rimprovero, ma un'esortazione, ecco, diciamo. Devono cantare. Perché? Perché siamo noi i primi. Il prefazio, pensate le orazioni, il prefazio, cioè, che intoniamo a nome del popolo di Dio il canto. La lode la intoniamo noi al nome del popolo di Dio. E ognuno ha un ruolo. Al celebrante, al popolo che è il coro più grande, al coro che è quello che trascina, questo è il suo compito, trascina il popolo alla lode, al canto, al salmista, il solista che canta il salmo e canta le parti, all'organista, allo strumentista, direttore che è il martire di solito, il direttore del coro, ma tutti questi hanno un ruolo. È tutto il popolo che canta, e tutti i suoi ministeri. Ed è bello perché ora sarà il giubileo, si faceva allusione prima allo Jobel, lo Jobel era il corno d'ariete che chiamava e chiama ancora alle grandi feste, e il popolo che convoca. E il giubileo è tempo di giubilo, tempo di gioia, tempo di festa, quindi tempo di canto. Allora adesso c'è un canto dedicato a Maria, che io l'ho musicata più volte questa preghiera del 33° canto del Paradiso di Dante, più volte, questo è quello più liturgico, poi sull'opera, sulla Divina Commedia c'è quello più complicato, ma questo è quello che più si può usare. Attenzione, perché Dante nel Paradiso sente la musica del cielo e dice: è talmente bella che io non posso neanche ricordarla, ricordo solo l'effetto che mi faceva, ma non si può ripetere. E l'idea che c'è dietro è quella che stava dietro anche al De Musica di Boezio, che era un testo molto amato e molto conosciuto all'epoca di Dante. L'inferno non c'ha musica, c'ha rumori, suoni, pianti, stridori di denti, no? C'è musica. Il purgatorio invece c'è, là è musica strumentale. Invece, uso i termini di Boezio, mentre invece nel purgatorio c'è la musica umana, ovvero sia la preghiera umana, la nostra. Tant'è vero che il purgatorio di Dante è pieno di canti gregoriani, di inni, di antifone. Il paradiso è l'armonia del mondo, l'armonia mondi, è l'armonia di Dio. Gli angeli non fanno altro che esprimerla, e anche noi faremo parte di questo. E tra le creature che lodano Dio con la sua esistenza c'è la Vergine Maria. Oggi l'abbiamo, domani insomma, nella quarta domenica di Avvento, è sempre dedicato a lei, la celebriamo sempre come colei che apre la porta del cielo e fa entrare il Signore nella nostra storia. E anche apre la porta del cielo e fa entrare noi nell'intimità di Dio.
Radio Nuova Trieste. Concerto spirituale. Lo spirito in musica.